Buongiorno, benvenuto. Questa è la rassegna stampa di oggi. Adesso vi dico esattamente la data perché io sono un po' rintronato, il 26 giugno, venerdì. Allora, guardate, ci sono alcune cose sui giornali piuttosto interessanti, alcune anche molto tragiche, però oggi, forse per la mia anima da giornalista economico, quelle che più mi interessano sono di tipo economico. E la prima notizia che vi voglio dare è una notizia che riguarda la Beacalì, cioè Giorgetti, perché ieri ha partecipato a un incontro del CNEL e non riesco a capire come mai nessuno abbia notato una cosa che ha detto ieri Giorgetti. Che è, devo dire la verità, fantastica nella sua come possiamo dire, dimostrazione di avere un braccio marxista. E il braccio marxista di ieri, di Giorgetti, state bene attenti, è quello di dire, beh, insomma, le banche fanno degli utili e questi utili ne fanno tanti, aggiungo io, e pensa ovviamente anche lui, però questi utili, bisognerebbe distinguere la tassazione di questi utili, adesso semplifico quello che ha detto Giorgetti, tra gli utili che fanno per la gestione del risparmio gestito e gli utili che fanno per la concessione del credito. Voi sapete che le banche hanno un doppio mestiere, quello di dare il credito alle imprese, ai privati, i mutui o alle imprese per crescere, e poi prendono i soldi dai privati e dalle imprese e gestiscono i loro risparmi investendoli. Queste due funzioni, secondo Giorgetti, non sono pari, una è più dignitosa e l'altra meno, cioè è molto più importante che le banche prestino soldi di quanto sia importante per le banche fornire una remunerazione al risparmio degli italiani. Può anche darsi che questa sia una cosa vera, non la contesto da un punto di vista economico, anche se il risparmio non la considererei il furto di una vita, ma appunto il risparmio di una vita. Einaudi aveva sommo rispetto del risparmio, quindi se le banche gestissero bene il nostro risparmio saremmo molto contenti. Però il punto straordinario di questa vicenda è che un ministro dell'economia, che cosa non c'ha ragione Mirko Novella, il ministro dell'economia pretende di tassare diversamente, non lo farà perché è una cosa pazzesca, gli utili a seconda del merito che lui dà all'interno di questo plateau di utili, se sono fatti dal risparmio devono essere tassati un po' di più, se sono fatti invece grazie alla concessione di crediti devono essere tassati un po' di meno. Ragazzi, è una roba che neanche Marx faceva, e Marx questa cosa non la faceva per un motivo molto semplice, perché distinguere l'utile in merito a quello che perseguono non è una via nuova alla socialdemocrazia, è una via burocratica orwelliana alla socialdemocrazia. Che facciamo? Tassiamo al 90% gli utili, per esempio, di Finmeccanica, oggi si chiama Leonardo perché vende le armi? Tassiamo un po' di più gli utili che arrivano alle case farmaceutiche dal Viagra e un pochino di meno quelli che arrivano da un antitumorale? Cioè, stabiliamo cosa è giusto che faccia utile e cosa non è giusto che faccia utili. E poi aggiungo, secondo voi quando si tassa di più un utile che arriva dal risparmio gestito, alla fine chi lo paga? Lo pagano i risparmiatori. Ma vabbè, questa storia è pazzesca. Devo dire che è anche pazzesca questa storia delle Ferrovie dello Stato, in cui ieri si incontrano Salvini e l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Donnarumma, e si capisce che insomma, Donnarumma viene liquidato dalle Ferrovie dello Stato. E oggi ne parla molto bene, secondo me, Ducci su Corriere della Sera, che racconta bene questa storia. Allora, io sono dell'idea che gli amministratori delegati, il proprio azionista li può liquidare quanto vuole, ovviamente, e Donnarumma è un amministratore delegato, però siccome io ho visto un panorama di amministratori delegati totalmente incapaci, penso alla di Foggia che stava a Terna, che ha finito il suo mandato e poi l'hanno promossa alla presidenza dell'ENI, e addirittura hanno bisticciato sui soldi, e poi vedo Donnarumma che viene fatto fuori, parliamoci chiaro, un anno prima della sua naturale scadenza, che sarebbe stata primavera. Beh, insomma, questa roba qua un po' mi fa discutere, perché o Donnarumma ha fatto delle cose terribili, ma non mi sembra questo il caso perché il Ministero dei Trasporti non sta dicendo questo, oppure non si riesce a capire perché far fuori un amministratore un anno prima, cioè me lo devono spiegare, io chiedo soltanto questo. Allora ditemi che Donnarumma ha fatto peggio della di Foggia, e allora se mi dicono una cosa di questo tipo io comprendo queste dimissioni forzate di Donnarumma, anche perché fino a prova contraria mi avevano spiegato che ha messo a terra tutti quei soldi del PNR, che non era facile mettere a terra in un paese come l'Italia, in cui se anche fai una mezza cagata ti mettono in galera, e tra poco ne vado. Quindi quello che sto dicendo è Non riesco molto a capirla questa cosa, non la riesco molto a capire perché mi hanno spiegato che Donnarumma è bravo, io ritengo che sia bravo, mi hanno spiegato che gli amministratori non si cambiano in corsa come ho visto sul caso Terna e in questo caso che cazzo è successo? Ducci dice che il tesoro si è molto arrabbiato perché lui voleva far entrare i privati all'interno delle Ferrovie dello Stato, peraltro cosa che io considero buona e giusta perché insomma, sempre che non sia una nazionalizzazione del risparmio privato, l'ingresso dei privati è una cosa buona e giusta, ma insomma è una cosa che decide l'azionista, non l'amministratore, quindi se l'azionista diceva no, l'amministratore ne prendeva atto. Quindi insomma il punto sostanziale di questa vicenda è che è piuttosto incomprensibile per quanto mi riguarda l'uscita di Donnarumma dalle Ferrovie dello Stato, che mi sembra, poi dicono i ritardi, sì i ritardi, ma mi avete spiegato fino ad oggi che ci sono 3.000 cantieri e che questi cantieri nascono dal fatto che non sono mai stati fatti investimenti negli ultimi anni e oggi quindi la colpa è di Donnarumma, bah, mi sembrerebbe piuttosto strano. Nel frattempo ovviamente, poi nel frattempo c'è un'altra cosa incredibile e cioè questa storia pazzesca che io mi immaginerei che fosse l'apertura del Sole 24 Ore, ma ovviamente il Sole 24 Ore di sinistra non potrebbe mai aprire con la storia di Moretti. Moretti è stato il miglior amministratore delle Ferrovie dello Stato, l'uomo che mise a terra l'alta velocità che ancora oggi noi utilizziamo, la metropolitana d'Italia. Bene, è stato condannato a 5 anni di carcere per la strage di Viareggio del 2009, ha rinunziato alla prescrizione, ha detto... E i suoi avvocati hanno detto in tutti i modi che si tratta di un reato colposo, lui è incensurato, non gli hanno dato uno sconto di pena di un terzo ma di un nono, in maniera tale che lui insieme a un altro amministratore delle Ferrovie dello Stato andassero in galera, quindi da oggi ci sarà Moretti in galera. Questa cosa mi fa venire il sangue al cervello, sono morte 32 persone, è stata una tragedia terribile, ma il fatto che l'amministratore sia colpevole della morte di quelle 32 persone, non ci restituisce le 32 persone, non risolve i problemi e rende semplicemente impossibile fare l'amministratore delegato di un'azienda per cui per l'incidente che avviene a Viareggio è colpevole e deve andare in galera il suo amministratore delegato. Ragazzi, è una roba pazzesca, un giornale di industria, un giornale di imprese dovrebbe fare uno scandalo su questa cosa, uno scandalo. La responsabilità oggettiva di un amministratore delegato per una tragedia come questa è un obbrobrio mostruoso, non poteva, c'è una responsabilità oggettiva dell'amministratore delegato. Allora voi mi dovete spiegare chi cazzo mai farà l'amministratore delegato di una cosa complicata come le Ferrovie dello Stato. Se questi giudici dovessero applicare guardate, io non so come spiegarvela, mi si rivolta il sangue su questa cosa che Moretti sia in carcere, ma non perché io sottovaluti l'incidente, non perché io non pensi che ci siano delle colpe, non per quello, ma per la responsabilità oggettiva dell'amministratore delegato. L'amministratore non poteva... Comunque, 73 anni, va in carcere. Questo è il paese in cui tu vai in carcere 5 anni se con un SUV ammazzi una poveraccia, poi esce e continua a delinquere, mentre l'amministratore delegato 73enne di un'azienda non può che essere oggettivamente colpevole di un incidente fatto a Viareggio. C'è qualcosa che non funziona. E qualcosa che non funziona, sapete qual è? Durissimi con i colletti bianchi, nonostante tutto il racconto che vi hanno fatto i giornali negli ultimi anni. Se sei un colletto bianco, sei un manager, vai in galera. Se sei un immigrato che ha ammazzato, stuprato oppure ha rapinato qualcuno, o non vai in galera o ci vai veramente poco. Venezuela, disastro pazzesco di questo terremoto, ogni giorno, ogni ora che passa aumenteranno il conteggio dei morti perché ci sono 40.000 dispersi. Io vi voglio soltanto leggere la frase del Corriere della Sera, ve la voglio leggere perché voi capite anche il bias nei racconti del Venezuela. Venezuela che vede 250 grattacieli crollare. Grattacieli, i grattacieli ormai non crollano più da nessuna parte del mondo, possono crollare le case, le favelas, i grattacieli cadono perché è un popolo povero e il popolo povero soffre più del popolo ricco. Il grattacielo a Tokyo non cade, a Caracas cade, col piccolo problema che Caracas era una delle città più ricche del mondo finché non fossero arrivati questi favolosi comunisti sudamericani che tanto piacciono all'intelligenza e quindi i loro grattacieli oggi cadono, quelli di Tokyo no. Ma il punto sostanziale è che continuano a dire le cazzate i nostri giornalisti, sentite, i primi stranieri a portare soccorso con buon, questa è la cronaca sul Corriere della Sera, i primi stranieri a portare soccorso con buona pace di Trump, i collaboratori della sanità di Cuba, ha annunciato il ministro degli esteri cubano. Ma questi ci credono? Ma le cazzate che scrivono ci credono? Cioè il ministro degli esteri cubano dice che ha mandato i soccorsi della famosa favolosa sanità cubana, quelli muoiono di fame, bene, e i primi a protestare il soccorso sono stati i cubani, con buona pace di Trump, siete contenti, no? Quel socialismo sudamericano del cazzo che imperversa le nostre relazioni, per cui se parliamo della Colombia, parliamo della sconfitta del presidente buono e dell'arrivo del cattivo perché Milleiano, e ci dimentichiamo che il presidente faceva parte dei gruppi armati. È più forte di loro. Nel frattempo, bellissimo il pezzo oggi, ma molto divertito, di Travaglio che fa addirittura un editoriale per raccontare il fatto che non parteciperà alla loro casa editrice, parteciperà alla propria casa editrice Paper First alla manifestazione di Roma più libri, più liberi, quella che chiede il patentino di antifascismo, e dice ma come cazzo si fa a fare una cosa così ridicola e fare una richiesta così ridicola. Applauso al Fatto Quotidiano che dice sono antifascista, tutte queste cose qua che bisogna dire, quindi si pare il culo giustamente, però non firma quella clausola. Anche noi di Liberi Libri non l'abbiamo firmata. Noi non abbiamo firmato quella clausola di antifascismo non perché noi si sia fascisti, ma perché è una clausola liberticida, e mi sembra, e mi spiace essere purtroppo d'accordo al 100% con quello che scrive oggi Travaglio. Nel frattempo non ci sarà verso, questo caldo torrido a 50 gradi, morte le persone, bisogna leggere la verità per vedere che non è vero che siano morte le persone per il caldo, bisogna leggere il messaggero in prima pagina per vedere che il caldo non è a 50 gradi, ma c'è l'asfalto a 50 gradi, e l'asfalto a 50 gradi è sempre a 50 gradi d'estate, bisogna leggere il Corriere della Sera per leggersi tutta la pappardella, adesso dobbiamo cambiare le nostre abitudini perché c'è il caldo, e allora se noi vogliamo cambiare le nostre abitudini dobbiamo spiegare a questi cazzoni che dovremmo evitare per esempio di avere 17,5 milioni di condizionatori d'aria, li cambiamo? Dobbiamo evitare di avere i cellulari che producono più CO2 delle auto? Dobbiamo evitare di avere i data center con cui usiamo l'intelligenza artificiale perché ci avete rotto il cazzo con la produzione di CO2 fatta dalle auto e adesso ne produciamo molto di più con l'intelligenza artificiale, e quindi stiamo dicendo e ci puliamo la coscienza sul Corriere della Sera, dobbiamo cambiare le abitudini, e poi siamo i primi, noi che scriviamo queste cose sul Corriere, voi che scrivete queste cose sul Corriere della Sera, che invece le avete cambiate producendo più CO2 di quella che si produceva con la vecchia economia che voi tanto detestavate. Insomma, in questo gigantesco salto nell'ipocrisia del Corriere e di tutti i ben pensanti sono poche le voci alternative, lo trovi sulla Verità e sul Libero che, e sul Giornale, che vi raccontano come questa storia del caldo è vera, fa molto caldo come tutte le estati, fa forse più caldo delle estate scorse, ma non diciamo le cazzate, 50 gradi, poi scopriamo che è l'asfalto.